La cosa la racconta abbastanza bene Tullio Kedzic nella sua biografia di Fellini. C'era un programma che andava abbastanza male, era una campagna pubblicitaria voluta dalla casa produttrice di dolciumi, la Elac, che lanciava le caramelle sui Biancaneve e Sette Nani. E quindi c'era un programma che doveva essere di 7 puntate affidata a un regista dell'epoca, per pietà, non facciamo il nome, pure per gli storici che invece lo volessero sapere, si chiamava Lucio Ridenti, il quale non andava tanto bene perché aveva prodotto già le prime puntate, che però non riscuotevano molto successo, anche perché era abbastanza pedante come approccio. E allora un giorno chiamavano Marcello Marchesi, che lavorava al Marco Aurelio, nella relazione in cui appunto era approdato Federico Fellini a 19 anni venendo da Rimini a Roma, disse che c'era questa cosa da fare. E allora Fellini si fiondò sull'operazione, perché lui è espertissimo, la sua cultura oltre che scolastica era anche molto fondata sui giornaletti dell'epoca, quindi sia il Corrierino dei Piccoli, sia il Balilla, sia altri giornali di fumetti. Infatti la sua prima esperienza era stata a 18 anni, appena con la maturità, a Firenze, a sceneggiare le storie dei fumetti autarchici, visto che non li potevamo più importare dagli Stati Uniti. E dopo questa cosa era arrivata a Roma, aveva lavorato in diverse testate giornalistiche, la più importante delle quali era appunto il Marco Aurelio, e allora si mise subito a lavorare lui e Ruggero Maccari, che era un altro dei collaboratori, e firmarono a 4 mani una di queste puntate, che si chiama L'avventura di Pisolo, che sicuramente la prima produzione. Io ho dovuto ricostruire anche la data, perché sui radiocorrieri dell'epoca era prevista che andasse in onda ancora una terza o quarta puntata della serie scritta da Ridenti, invece lui scrissero in questa puntata e da allora in poi andarono avanti, ed è una cosa molto divertente, perché riesce a trasferire nell'atmosfera italiana dell'epoca le avventure che lui conosceva benissimo di Walt Disney, da Biancaneve e Sette Nani, con tutti i tic di Pisolo che si addormenta su una nave e va a finire, fa dei giri in questi posti assolutamente degni appunto dei fumetti e non già della realtà, e lì incontra però dei personaggi che facevano parte già dell'universo radiofonico di allora. Per esempio ci sono 3 sirenette che sono proprio la parodia del trio Lescano, che cantano un pezzetto per uno il ritornello di una canzone parodiata da una canzone famosa, così come ci sono dei personaggi assolutamente inventati, del tipo l'uomo che nelle vignette sui cannibali fa la parte dell'uomo dentro il pentolone, che è contemporaneamente angosciato da questo fatto di stare sempre sui carboni ardenti, è vero caso di dire, però con delle battute di un gelo pazzesco. E così c'è la balena che fa da traghetto tra un'isola e un'altra. In tutto questo mondo il povero Pisolo va a finire dai cannibali e stanno per mangiarlo, ed è lui che sta per fare la fine dell'uomo dentro il pentolone, quando arriva Biancaneve che lo salva, perché appunto convincono i cannibali che la caramella e l'acqua è molto più buona di qualsiasi nanetto bollito in pentola. Con questa prima esperienza, in cui appunto lui praticamente risolve il compito che era stato affidato ad altri, e inizia una carriera folgorante, perché siamo nel 40, nell'aprile del 40 la prima sua avventura radiofonica. Da lì diventa sempre più famoso. Appena qualche mese dopo scoppia la guerra, lui vengono affidate delle trasmissioni anche per le forze armate, diventa talmente famoso che diventa lui ospite di trasmissione, abbiamo anche le foto di questa sua avventura radiofonica a Layer dell'epoca, e continuerà non solo a fare i programmi che andavano in onda addirittura alla sera di Natale, come la rivista Sotto il Tovagliolo, in cui appunto fa delle parodie incredibili, da tutto quello che succede in tutte le famiglie italiane, quindi dall'attesa dei regali alla tombola con la gente che non capisce perché c'è chi dà invece che il numero, il significato cabalistico e nascono degli equivoci, ma appunto persino c'è il giorno di Natale nel carcere, in cui tutti quanti gli ergastolani pentiti, diciamo così, smuovono alle lacrime addirittura il direttore, perché gli scrivono una lettera così talmente commovente che il direttore non può frenarsi.